Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Ci ritroviamo sul palcoscenico teatrale anche in questo mercoledì pomeriggio. Buongiorno da Antonella Palermo. Avete scelto di sintonizzarvi in diretta sulla Radio Vaticana. Siete sul canale FM 105 Live. Potete ascoltarci online al sito 105live.radiovaticana.org. Oggi di scena il balletto, la danza. Parliamo di Elisabetta Terabust, che proprio in questi ultimi giorni è stata nominata direttrice della scuola di ballo del teatro La Scala di Milano. Vi ritorna dopo averlo già diretto dal 1993 al 97. Vediamo di scorrere rapidamente la brillante carriera di questa étoile, che dopo aver frequentato la scuola di ballo del teatro dell'Opera di Roma sotto la guida di Attilia Radice è entrata a far parte del corpo di ballo dell'Opera stessa, divenendo prima ballerina, parliamo del 1963, e poi divenne étoile nel 1972. Nel 73 si trasferiva a Londra, dove iniziava il suo rapporto con il London Festival Ballet, ora English National Ballet, interpretando alcuni dei principali ruoli del repertorio classico, tra cui Il Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Don Chisciotte, ancora Romeo e Giulietta, Giselle. Ha praticamente lavorato insieme ai più grandi ballerini che vedrete verranno ricordati da lei stessa in questa intervista che sto per presentarvi. Lei, la Terabust classicista, profondamente attaccata alla tradizione, amante diremmo della danza, aperta però anche a quella contemporanea. Infatti è stata molto sensibile al lavoro dei coreografi contemporanei. Ebbene, ora vi propongo di ascoltare questa bella conversazione tra Elisabetta Terabust e Luca Pellegrini, che appunto l'ha intervistata per noi.
Elisabetta Terabust, che cosa le fa venire in mente l'ingresso di Chitri nel Don Giovanni di Mincus?
Ma intanto mi fa venire in mente che è la prima produzione che io farò adesso alla Scala, tornando dopo 10 anni. E quindi appunto ci sarà il Don Chisciotte di Nureyev il 7 di settembre. Questo mi fa venire in mente. Lasciamo perdere le varie Chitri che ho ballato io, però adesso quello che mi fa venire in mente è questo.
Ecco, ma che cosa significa per lei un ritorno alla Scala?
Significa che da una parte sono assolutamente felicissima, perché non me l'aspettavo, veramente non mi aspettavo di tornare alla Scala dopo tanti anni. E nello stesso tempo io ho passato un anno da quando sono andata via dal San Carlo, dove ho fatto cose che non avevo fatto mai nella mia vita, e devo dire che sono stata molto bene, perché mi sono sentita libera, sono stata a casa mia a Roma, finalmente mi sono goduta Roma, che è una città meravigliosa.
Ma ci dica, ci dica qualcosa di queste cose che ha fatto in questo anno, Elisabetta.
Ma ho fatto delle cose, mi sono occupata di me, cosa che non ho mai fatto, tipo sono andata a Pilates quasi tutti i giorni, prendevo l'autobus che io non ho mai preso nella mia vita, ho scoperto che c'è un trenino che parte dalla piramide a Roma che ti porta a Ostia. Cose, parlavo con la gente, insomma cose che non ho mai fatto, ecco, e mi sono piaciute tantissimo.
Ecco, adesso però da settembre allora la sua vita cambia ancora una volta.
Cambia ancora una volta, e non me l'aspettavo, pensavo che poi tutto sommato si era un po' chiuso questo, insomma io ho diretto un po'. Sono stata direttore un po' in tutti i teatri in Italia, ecco, ho cominciato con l'Opera di Roma, poi sono andata alla Scala, poi sono andata a Firenze, poi sono andata a Napoli. Certo non mi aspettavo di ritornare alla Scala, ecco.
Ecco, lei però, lo sappiamo, è una talent scout eccezionale. Massimo Murro, Roberto Bolle, Letizia Giuliani, che senta cosa dice di lei. Ho un bellissimo ricordo degli anni della scuola e soprattutto della signora Terabust. Lei è una persona, una maestra stupenda, una rarità. Mi ha dato tantissimo anche dopo la scuola. Quando avevo bisogno di aiuto, lei era sempre disponibile. Soprattutto quando, appena entrata nella compagnia di balletto del Teatro dell'Opera di Roma, lavoravo con Amedeo Amodio. Una prova con lei valeva e vale 10 prove con un'altra insegnante.
Ma che meraviglia, ma che carina Letizia. Comunque, certo, questa è poi la cosa tutto sommato che mi piace di più, insomma, ecco, trovare dei giovani, lavorarci, investirci, e questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di più. E dopo questo fare la programmazione naturalmente e poi far provare il corpo di ballo, sono le tre cose che mi piacciono di più della direzione.
Ma come si scoprono le star della danza di domani, Elisabetta?
Ma intanto si vede, si guarda e si capisce subito se c'è materiale, dopodiché c'è il famoso coach, insomma si investe, ci vuole tempo, ci vuole pazienza e dopodiché anche un po' di coraggio sia da parte nostra che da parte loro, e si mandano in scena, ecco. E certo che è raro, non è che si trovano tutti i giorni, ecco, però quando si trova lì bisogna veramente impegnarsi e investire realmente, ecco.
Ma quali sono i particolari che le fanno capire che davanti a lei ha un étoile?
Ma intanto ci deve essere una, cioè fisicamente ci devono essere assolutamente dotati e poi una base tecnica sulla quale si può lavorare, ma soprattutto ci deve essere il cuore, ci deve essere la personalità, ci deve essere la magia, ci deve essere il carisma, perché poi si può avere tutta la tecnica del mondo, ma poi se non si ha qualcosa in più è lì poi questo non si impara né si insegna,
E quali sono però le prime cose che lei insegna?
Ma intanto quello che è importante insegnare è insegnare bene i ruoli, in profondità, la qualità del lavoro, eccetera. E poi da lì si cresce. Però è evidente, come dicevo prima, che bisogna trovare il materiale giusto, perché se no uno può insegnare, può fare, sì, può essere una parvenza di qualcosa, ma però non è veramente poi reale, ecco, cioè, parliamo di Bolle o di Murru, era evidente, cioè era talmente evidente che loro erano, e su lì si lavora, ecco, come Letizia, la stessa cosa. Ecco,
parlando di Elisabetta Terabust, lei quando ha lasciato il palcoscenico, Elisabetta, che anno era?
Io non me lo ricordo, non sono molto brava con le date. Alberto Testa, il professor Testa, mi darebbe due sberle, perché lui sempre dice bisogna essere precisi con le date.
Lui è precisissimo.
Lui è favoloso. Io ho detto, ma a me che mi importa, ci sei tu, gli dico io se mi ricordo qualcosa chiamo te.
Allora lui è la memoria vivente di Elisabetta Terabust.
Lui è la memoria vivente, sì, ma non solo mia, un po' di tutti. Io credo che saranno, tipo quando ho smesso di ballare io, tipo 15 anni fa.
Ecco, lei ricorda quali sono stati i suoi pensieri in quell'occasione?
Non lo sapevo che avrei smesso. Il mio ultimo spettacolo è stato Charlot danse avec nous all'Opéra Comique a Parigi. E appunto avevo fatto questo spettacolo, dopodiché io sono andata come direttore alla Scala e lì non ho più ballato. Ecco.
Ecco, ma torniamo ancora più indietro. Allora, ricorderà però la prima volta in cui ha ballato come étoile?
Io ricordo la prima volta quando ho ballato con la prima ballerina, che erano le Sisfidi, ero giovanissima, avrò avuto 16-17 anni.
E quali emozioni,
a Roma.
E quali emozioni ricorda di quella serata?
Mi ricordo molto poco. Quello che mi ricordo molto bene è quando ballai con Eric Brun.
Ecco,
questo me lo ricordo molto bene.
Ce lo può ricordare il perché allora?
Me lo ricordo perché era una tale emozione, che poi stranamente erano anche le Sisfidi. E io non all'inizio dovevo essere appoggiata su di lui, sulla sua spalla, lui aveva questa camicia di seta e io non mi appoggiavo perché avevo paura di sudare dall'emozione e di macchiarmi tutta la camicia.
il modo col quale si viveva la danza allora è uguale secondo lei al modo col quale si vive la danza oggi?
Ma dipende dalle persone. Io credo per alcune persone è uguale, per quelli che sono veramente, che hanno il famoso fuoco sacro, la passione, la vera passione, la dedizione, eccetera. Per gli altri no, è vero che i tempi sono cambiati, che i ragazzi sono diversi, però io mi riconosco in alcuni e in alcune ragazze e mi rivedo, in altre no, ma sono convinta che anche quando io ero giovane saremmo state anche così, e alcune erano così, altre meno. E la cosa più strana, che forse probabilmente non è strana, è che spesso quelli dotatissimi, super dotati, non hanno poi questa passione, questa tenacia.
Ecco, a proposito di luci speciali, allora, lei ha nominato Eric Brun, le nomino alcuni altri grandi danzatori con le quali lei ha avuto anche la gioia di poter danzare, e volevo chiederle se me li può descrivere. Allora, Peter Schaufuss.
Ma Peter Schaufuss è stato una persona che mi ha insegnato molto, e devo dire che a un certo punto della mia carriera come in Ureyes c'è stata una grande svolta, e quindi io da lui ho imparato molto, ho cambiato il mio modo di ballare e tante cose, e poi abbiamo ballato tantissimo insieme e mi sono molto grata.
E Rudolf Nureyev allora l'ha citato?
Rudolf era assolutamente, ci manca tanto, ci manca tantissimo, cioè manca qualcuno come lui, era insopportabile, io ci ho anche litigato, però era assolutamente straordinario, geniale, e tutti noi sentiamo la sua mancanza.
Paolo Bortoluzzi.
Paolo Bortoluzzi era un gran signore, un ballerino di una musicalità incredibile, e poi un partner straordinario.
E Mikhail Baryshnikov?
Beh, io ci ho ballato solo una volta a Chicago e il Corsaro, e mi ricordo che lui fece questa variazione, alla fine della variazione fu un tale trionfo che io, quando sono entrata per fare la mia, non vedevo l'ora che finisse, ecco.
E mentre l'ha nominato Glenn Tetley e Roland Petit, hanno per lei creato addirittura.
Sì, Roland Petit ha creato lo schiaccianoci per me, e Charlot Danse Avec Nous, per Luigi Bonino naturalmente, per me, e che poi è stata l'ultima cosa che io ho ballato, e poi anche la valse triste. Poi comunque io ho ballato, se non tutti, quasi tutti i balletti del repertorio di Roland Petit.
E il ruolo però che sente più suo di tutti nella sua carriera qual è, Elisabetta?
Ma ce ne sono stati tantissimi, da Giselle a Giulietta, a tutti i ruoli, a Carmen, Esmeralda di Roland Petit, ce ne sono Tatiana in Onieghi, di Cranco, tantissimi, soprattutto ruoli con delle storie, con dei personaggi. Insomma, le storie di amore e di morte non c'è niente di meglio, dice Seva sempre Roland Petit, e c'ha ragione.
Ecco, tre aggettivi con i quali Elisabetta Terabust si descrive, per concludere.
Ma, oddio, mi mette in difficoltà, non so, credo di essere stata qualcuno che ha lavorato seriamente, di aver avuto appunto quella famosa determinazione di cui parlavo prima, senza avere questo fisico straordinario. Sono felice perché ho avuto questa grande passione nella mia vita, e poi una cosa che mi piace molto è che sono sempre stata e rimango una persona di grande umiltà.
Grazie Elisabetta Terabust, e buon lavoro alla Scala di Milano.
Arrivederci, grazie.
Thank you.
Ed era Elisabetta Terabust al microfono di Luca Pellegrini. Si è conclusa domenica scorsa l'undicesima edizione della rassegna Passaggi Segreti, una sapiente fusione di spettacolo dal vivo, cultura, arte ed archeologia nel cuore di Roma, ovvero ai Fori Imperiali, in particolare nel Foro di Cesare e di Augusto. Questa volta andava in scena, infatti, Giulio Cesare, l'opera di Shakespeare, in uno scenario particolarmente suggestivo. L'idea interpretativa del regista Roberto Marafante, che ha sotteso questa scelta, ovvero di ambientare il dramma di Giulio Cesare proprio nei luoghi dove la sua storia è stata praticamente immaginata, e che i luoghi non fossero delle pure scenografie ma concreti oggetti di un dialogo che si intreccia con quello dei personaggi. Allora è stato il pubblico a muoversi e non la scena a cambiare. Il pubblico ha potuto scoprire le diverse prospettive attraverso cui guardare il dramma. Intanto ascoltiamo, proprio nel ruolo del protagonista, l'attore Riccardo Polizzi Carbonelli, intervistato da Monica Lafon.
È una figura affascinante e controversa della storia di Roma. A molte persone, quando vengo accoltellato, scappa una "oh no!" E quindi è un personaggio che io ho potuto notare che è amato. Era intelligentissimo, era lungimirante, era un uomo moderno, un politico, un oratore molto bravo, un antesignano di tanti mutamenti storici che poi sono stati messi in pratica anche nel corso degli anni. Shakespeare è, secondo me, il primo autore moderno, se si può definire così. Passa, diciamo, dalle caratteristiche di una maschera, come potevano essere Goldoni e Molière, al far pensare i personaggi, e quindi, se pensa a un personaggio, l'uomo che lo vede si identifica di più. E sono delle sfide. Shakespeare era un poeta e a volte si corre anche il rischio di rovinare la sua poesia, anche se noi non allestiamo questo spettacolo per rovinargliela, anzi per restituirgli il cuore.
E per restare, per così dire, sempre in compagnia dell'amato Shakespeare, vi propongo il debutto questa sera al Globe Theatre di Racconto d'inverno, un'opera scritta da uno Shakespeare maturo che, tra viaggi in mare, salti temporali, statue che prendono vita, ci conduce all'interno di questa grande favola con uno sguardo compassionevole e privo di giudizi. Chiudiamo questo spazio dedicato al teatro con una notizia che personalmente ci fa molto piacere, ovvero la nomina nel comitato dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'attore e regista teatrale Gabriele Lavia, per il quale questo compito viene percepito come molto importante ma anche gravoso, che richiederà tempo e dedizione. Il problema, ha detto Gabriele Lavia, che in realtà guarda pochissimo la televisione, che invece in questa nuova veste si dedicherà proprio alla valutazione della qualità nei programmi televisivi. Il problema, dice, che la RAI, per esempio, il servizio pubblico, riserva un'ampia percentuale della sua programmazione ad una serie di generi. Tra questi c'è lo spettacolo, che vuol dire trasmissioni culturali e di intrattenimento e forme artistiche dal vivo, quali appunto il teatro, la danza, la lirica, la prosa e la musica in tutti i suoi generi. Già il teatro, dice Gabriele Lavia, ma forse questa attenzione al teatro, sottolinea con una punta di sarcasmo, qualcuno l'ha interpretata nel senso di stare attenti al teatro, cioè lasciamolo fuori, stiamo attenti al teatro. Invece, ecco, Lavia si propone proprio il compito di promuovere questi generi culturali all'interno della programmazione del servizio pubblico. Noi ci lasciamo qui, vi ricordo se volete contattarci una mail 105@batiradio.va. L'appuntamento con me per parlare di televisione per domani mattina alle 10.30 su 105 Live da Antonella Palermo. Un caro saluto e buon proseguimento in nostra compagnia.